Signore e signori, ben ritrovati sul canale e ben ritrovati a un nuovo episodio del podcast. Oltretutto ci stiamo avvicinando alla fine di questo 2023, quindi questo sarà l'ultimo podcast di quest'anno. E ho il piacere di ospitare nuovamente Greta Francesconi, che era già stata in precedenza ospite qua sul canale, con la quale avevamo trattato di tecniche di intensità. Se avete perso l'episodio, ve lo lascio qui in descrizione. Assieme a Greta, quest'oggi tratteremo di un'altra tematica centrale quando parliamo di programmazione in palestra, che è quella della selezione degli esercizi. E all'interno di questo episodio cercheremo di fornirvi gli strumenti atti a poter realmente avere una consapevolezza quando bisogna selezionare i corretti pattern motori da inserire all'interno di una programmazione. Prima di ciò, io non ti faccio nuovamente presentare Greta perché dobbiamo rimandare giustamente i nostri ascoltatori al precedente podcast, se lo sono persi, quindi troverete la presentazione di Greta all'interno di quell'episodio. Ti voglio giusto chiedere da allora, insomma, come stai, come procedono le cose, se ci sono news, e poi dopo partiamo con la tematica odierna.
Sì, infatti mi sembra passata una vita, non so quando abbiamo registrato quel podcast, cos'era, forse il 2021?
Secondo me, forse un paio d'anni, un anno e mezzo, po possibile.
Questa cosa è veramente pazzesca, comunque, cioè veramente pazzesco. E guarda, son cambiate veramente tante, tante cose e ti ringrazio comunque per avermi riospitato qui a distanza di 2 anni perché per me comunque è un onore, realmente lo dico, cioè ogni volta che qualcuno magari mi chiede dei consigli o vuole fare un contenuto con me, per me è sempre un piacere immenso, oltre che un onore, perché penso che la collaborazione tra appunto colleghi sia di fondamentale importanza per il nostro settore, soprattutto tra persone che si stimano, ma poi anche non necessariamente che si stimano, proprio per instaurare un confronto, una discussione, uno scambio di opinioni. E quindi sono sempre molto contenta di fare queste cose e spero che anche il tuo pubblico lo sia e di riuscire a trasmettere nuovamente qualcosa anche da questo episodio, ecco.
Assolutamente. Non ho dubbi in merito, ma iniziamo appunto, insomma, a trattare la tematica odierna che è legata alla selezione degli esercizi, che è un tassello, no, chiave per cercare poi di dare qualcosa di realmente concreto e ottimale ai nostri clienti, oppure qualora noi siamo persone autodidatte, a noi stessi, ok? E quindi introdurrei chiaramente questo tema chiedendoti innanzitutto quali possono essere i parametri valutativi principali che dobbiamo padroneggiare, analizzare, valutare per iniziare comunque a ragionare la stesura appunto di quella che è poi la rosa più sostanzialmente affine, no? Alla persona che abbiamo, con cui abbiamo a che fare e quindi quali sono le valutazioni che tu ti sentiresti appunto di promuovere per avere una coerente selezione degli esercizi?
Io penso che innanzitutto non si vada da nessuna parte con la programmazione prima di aver fatto un'anamnesi del soggetto. Questa è una cosa che a molti sfugge perché molte persone tendono semplicemente a proporre, se va bene, dei questionari con nome e cognome, sei maschio o femmina, quante volte vuoi allenarti in palestra, hai patologie, sì, no, appunto, che patologie che poi non vengono nemmeno lette, tra l'altro, no, appunto, e poi viene data la programmazione. È una delle cose più sbagliate che si possa fare in assoluto ed è anche motivo di percorsi fallimentari, questo. Preferisco a questo punto la persona che si compra un programma di allenamento prestampato, venduto online, uguale per tutti, rispetto comunque a una persona che si affida un coach a questo tipo di trattamento, perché poi si fanno anche i disastri, quelli veri. Innanzitutto l'anamnesi del soggetto è una cosa molto importante da fare, in particolar modo se ci si relaziona con un cliente online. È ancora più doveroso questo aspetto, perché fa parte di tutta quella raccolta dati che poi a noi allenatori, per noi allenatori, ma non solo allenatori, in generale per professionisti, anche sanitari e non solo, è fondamentale. Cioè, non si tratta, dobbiamo smetterla di pensare che essere precisi è sinonimo di essere nerd o essere noiosi. E una delle cose più sbagliate che si possa pensare è essere precisi, raccogliere i dati o comunque avere un'idea del percorso di quella persona e da qui, quindi nel presente fino magari a un futuro medio, breve, è fondamentale. È fondamentale perché facilita anche a noi il lavoro, cioè è molto intelligente come cosa. Quindi non significa solamente l'anamnesi, chiedere alla persona nome, cognome, appunto il sesso, quante volte si vuole allenare, eccetera, ma è andare a comporre un quadro ben dipinto, mettiamola così, adesso ti tirerò fuori qualche figura retorica anche particolare,
Vai, vai.
dicevo, andare a... A creare appunto un'anamnesi che sia il più completa possibile, che appunto vada anche a racchiudere sì i dati base di quella persona, ma non solo, anche ad esempio domande relative al passato di quella persona, il passato sportivo, il passato anche alimentare, passato e presente. Perché? Perché se una persona non sta bene da un punto di vista alimentare, il percorso di allenamento ne risente e non poco, anzi, può essere totalmente boicottato. Poi richiedere anche le foto fisiche, le misure. Poi è ovvio che dipende sempre dagli obiettivi di quella persona e capire anche e soprattutto gli obiettivi di quella persona. Però in generale penso che delle foto fisiche, anche per quanto riguarda gli obiettivi relativi unicamente alla prestazione, siano abbastanza utili un po' per tutti, anche se qualcuno so che si sente magari a disagio nel mandare per l'appunto fotografie, però voglio dire, cioè, alla fine se ti affidi a un coach, secondo me bisogna proprio vederlo come una figura neutra, ok? Come un robot, mettiamola così, per cui devi essere giudicato, ti fai seguire per essere giudicato, ma giudicato da un punto di vista tecnico e per il tuo bene, per il tuo percorso di allenamento. Quindi non bisogna nemmeno sentirsi dall'altra parte in imbarazzo, secondo me, se no si è sbagliato a scegliere il coach. Meglio ancora se possiamo vedere la persona dal vivo, secondo me, perché anche qua dal vivo si possono vedere dei dettagli di quella persona, soprattutto relative, secondo me, alla capacità di allenarsi, che difficilmente si vedono nei video, anche perché poi, ad esempio, molto spesso mi è capitato, quando si chiedono i video, magari a inizio collaborazione, vengono sempre mostrate le cose migliori, mettiamola così, no? O comunque le esecuzioni migliori e quant'altro, invece anche qua è sbagliato, perché comunque se ci affidiamo, ripeto, un coach, dobbiamo metterci in gioco, cioè dobbiamo metterci in discussione. Difficilissimo, ma bisogna provare a farlo. E quindi dopo, come dicevo, aver fatto questa raccolta dati, possiamo anche decidere di andare a collaborare con altri professionisti che possono essere fisioterapisti, nutrizionisti, medici o quant'altro, perché poi la scelta di determinati esercizi in una programmazione può dipendere anche da dei consigli che ci hanno dato queste altre figure professionali. Quindi assolutamente sì alla collaborazione. Non siamo tuttologi, ma nessuno è tuttologo, nessuno. E quindi di conseguenza è importante, secondo me, anche collaborare, soprattutto se la persona ha delle problematiche che noi non conosciamo fino in fondo. E quindi io invito caldamente a collaborare prima di fare anche eventuali programmazioni. Soprattutto accettare il fatto che noi raccogliamo questi dati, quindi un'anamnesi completa che, ripeto, può essere più lunga all'inizio, ma poi ci salva tantissimo tempo dopo. Poi, se vuoi, do anche dei consigli, a mio avviso, su come è intelligente raccogliere i dati, ma proprio per velocizzarsi e facilitarsi la vita. Come dicevo, per l'appunto, dopo aver raccolto questi dati, che quindi ci faciliteranno in generale il percorso con quella persona, anche per stilare poi nuove programmazioni, è importante per l'appunto andare a creare sì una prima programmazione, però essere anche in grado di accettare dei possibili cambiamenti, perché quella split potrà essere per noi ottimale. Ok, all'inizio, comunque in un dato momento, però poi magari lo è teoricamente, ma non lo è così tanto nel pratico, ok? E quindi soprattutto quando dicevo si tratta di coaching online, bisogna sì dare una prima programmazione per come secondo noi è giusta, poi però anche adattare cioè fare eventuali cambi, fare eventuali modifiche nel caso in cui ce ne fosse bisogno, ecco. E quindi questa secondo me è un po' la parte principale. Poi io ti direi a tal proposito, visto che è un argomento di cui parlo spesso e mi è capitato anche spesso di sottolineare non solo da allenatrice a persone che alleno, ma anche io stessa nei confronti di altri allenatori. Quando noi appunto, come dicevo, stiliamo una programmazione, può essere teoricamente perfetta questa programmazione per noi, quindi può essere vincente, però poi pecca nel pratico di fattibilità, o meglio, la scelta degli esercizi pecca di efficacia e efficienza, proprio perché cioè, questi due aspetti sono fondamentali quando si va a stilare una programmazione e a scegliere degli esercizi. Cioè non sono degli aspetti che dobbiamo prendere con troppa leggerezza, perché racchiudono veramente dei concetti che sono macroscopici e mi fa anche sorridere perché molto spesso quando si parla di queste cose, per alcune persone sono veramente fantascienza, cose da nerd incredibili, quando in realtà sono non la base di più. Perché noi, se andiamo, cioè un esercizio comunque in allenamento, uno stimolo, è efficace quando si sì, porta un dato risultato, no? Porta un certo tipo di adattamento. Questo lo fa indipendentemente da altri fattori, come può essere lo stress, fattori appunto esterni legati alla singola persona, alcuni compromessi a cui arriva quella persona, eccetera, eccetera. Quindi indipendentemente dal come viene svolto quell'esercizio, quell'insieme di esercizi. Benissimo, però c'è anche l'aspetto efficienza che è fondamentale, perché l'efficienza non tiene solamente conto del risultato e del singolo adattamento che da una programmazione o un singolo esercizio, ma tiene anche conto del come viene svolto quell'esercizio e quella programmazione, perché ci sono programmazioni ed esercizi che sono cioè che sono più efficienti di altri. E questi due aspetti sono fondamentali perché poi, vabbè, se inizio a parlare di questi discorsi, veramente non finiamo più, però sono fondamentali perché se noi andiamo a scegliere degli esercizi in una programmazione, andiamo a fare una programmazione che sia il più efficiente possibile e potenzialmente il più efficace possibile, ecco che allora andremo non solo a dare i risultati sperati all'atleta, ma a ridurre il più possibile anche tutti quei fattori nocivi per la sua prestazione, come può essere la fatica, ad esempio. Senza ad esempio, come può essere la fatica proprio. Fatica, stress esterno che potrebbe essere arricchito ulteriormente proprio dal nostro programma. E penso che nessun allenatore, a meno che non sia un sadico infame, voglia aumentare lo stress del proprio atleta, ok? Cioè, a meno che non gli abbia fatto qualcosa di male. Quindi, ripeto, sono degli aspetti veramente importanti e è anche importante sottolineare come proprio per queste motivazioni che ho appena detto, non ci sono degli esercizi che dobbiamo per forza di cose mettere in programma. Se siamo dei bravi allenatori, dobbiamo saper adattare in base alle esigenze di quella persona, in base ai suoi obiettivi, dobbiamo studiare studiare la persona in toto, creare una programmazione che sia funzionale anche alle sue esigenze, perché, come dicevo, se noi pensiamo comunque a degli esercizi che teoricamente sono perfetti, ma poi quando li presentiamo portano più stress che altro o sono limitati da altri fattori come equilibrio, la coordinazione, la persona non ha sufficiente esperienza in allenamento per riuscire a svolgere bene quell'esercizio e magari quell'esercizio è troppo complesso. Ecco che allora forse quegli esercizi o quel singolo esercizio non sarà più così tanto efficace come speriamo. Perché? Perché pecca di tutta la parte dell'efficienza anche, no? Quindi secondo me questi due aspetti, appunto, come dicevo, sono di cruciale importanza. Io stessa, tra l'altro, mi fa ridere poi tempo fa, quando soprattutto ero in un'altra palestra e non avevo macchinari a disposizione, comunque molto pochi e molto molto brutti, creavo queste costruzioni pittoresche, mettiamola così, per cercare il più possibile di ricavare fuori qualcosa di buono dalla mia programmazione. E infatti mi chiamavano Ingegner Gretona, non a caso, però mi fa straridere questa cosa. Però ovviamente è una cosa che io non consiglio di fare. Cioè, secondo molti è figo, no? Mettersi a costruire castelli. In realtà, ragazzi, vi fa perdere un sacco di tempo. Se avete delle buone macchine o comunque, ma assolutamente anche pesi liberi e potete limitare tutti questi fattori di montaggi, smontaggi e l'elastico attaccato al polso che tira la caviglia, cioè, torniamo alle cose semplici il più possibile e questo secondo me poi si rispecchia anche nella scelta degli esercizi, perché a volte leggo degli esercizi e delle programmazioni che Dio Gesù dei ciel più blu. Quindi veramente cerchiamo anche di non fare troppo i fantasiosi se questa cosa porta più stress che altro, perché ricordiamoci sempre che le cose semplici funzionano. Quasi sempre. Quindi si può essere degli ottimi coach e fare una scelta top degli esercizi anche senza fare cose astruse o comunque anche potenzialmente pericolose che fanno perdere più tempo che altro alla persona in questione. Quindi secondo me questi sono, ripeto, gli aspetti base da tenere in considerazione, ecco.
Cioè, io condivido al 100% tutte le cose che hai detto e questi veramente sono, penso, gli aspetti valutativi che ogni trainer, prima di poter proporre un programma sensato a un cliente, deve analizzare. Volendo riassumere magari in maniera un po' più, diciamo, come dire, semplicistica, ma per arrivare un po' al nocciolo di tutte le cose che hai detto, possiamo sicuramente avere questa prima raccolta dati, che è il mezzo di tramite necessario per poter avere un'analisi concreta, no, del soggetto. Dopodiché, quando dobbiamo al lato pratico metterci a strutturare il protocollo, l'antropometria di questa persona ha comunque un ruolo di rilievo. È chiaro che se io propongo un determinato schema motorio a un soggetto di 1,95 m rispetto a un soggetto di 1,65 m, chiaramente lunghezza delle chiavi articolari diversa, risposta necessariamente al medesimo pattern motorio diversa. Quindi anche questo non significa che magari a determinati soggetti dobbiamo escludere a priori alcuni schemi motori, ma sappiamo che andranno incontro comunque potenzialmente ha più o meno difficoltà. E quindi questo è sicuramente la base iniziale. Dopodiché, come giustamente hai detto te, questo è fondamentale, cioè ci deve essere una buona aderenza a questa programmazione, perché al di là del fatto che io possa ragionare su carta quello che idealmente appunto l'allenamento che si sposa meglio per questo soggetto, se poi a lato pratico è un allenamento estremamente lungo, Sono esercizi che sono estremamente difficili da poter svolgere, almeno in quel determinato momento, da parte del soggetto. Quindi non c'è neanche chissà quanto gusto, no? Nell'eseguire quell'allenamento. È gioco forza che comunque sia l'approccio psicologico all'allenamento stesso, ma anche la longevità di quest'ultimo tenderà a risentirne in maniera importante. Quindi riuscire a unire tutti questi pezzi, cioè il quanto più ottimale da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista di sostenibilità sul lungo periodo, è qualcosa di assolutamente importante. Poi, come hai giustamente detto tu, il concetto di tempo efficienza ci dice proprio che se una persona ha 4 ore a settimana da poter spendere in sala pesi, è inutile che noi gli andiamo a propinare 10 esercizi ad allenamento con 1.000 varianti, con 1.000 possibili robe, quando questo qua arriva a metà allenamento che deve già andare via. Quindi a quel punto lì si sceglieranno degli schemi motori che sono tempo efficienti, quindi potenzialmente degli esercizi composti, multiarticolari, che nell'unità di tempo ci consentono uno stimolo più a ventaglio, che vada a inglobare più stimoli su più distretti muscolari, in maniera tale che alla fine comunque su base settimanale abbiamo un buon volume, diciamo, globale, magari non ottimizzato da un punto di vista di stimolo di isolamento, ma è chiaro che dobbiamo andare incontro a quella che è la fattibilità, appunto, che la persona
Certo.
può avere, no? E quindi tutti questi pezzi sono, cioè, sono la base, come dici tu, cioè, spesso e volentieri, cioè, troviamo coach che sposano, vuoi non vuoi, delle bandiere prefissate, cioè a tutti propongo comunque indiscriminatamente, no?
Ma adesso
Determinati
sì, adesso
esercizi.
ci arrivo. Ci
No, no,
arrivo anche al metodo.
assolutamente. E quindi, cioè, questo è quello che entrambi riteniamo sia l'unico approccio realmente consono per poter stilare una programmazione realmente personalizzata, cioè questo concetto di personalizzazione, no? Tutti che dicono approccio super personalizzato, poi all'atto pratico vediamo che di personalizzazione non c'è niente, ma ci sono delle ideologie, dei bias fortissimi, oppure come magari dici tu, anche poca voglia di mettersi lì e analizzare veramente bene il contesto di questa persona, e quindi poi la risultante è che non si ottengono i risultati desiderati, ci sono degli abbandoni in più o meno tempo da parte appunto dei clienti e uno, insomma.
E ci tengo anche a dire altri punti che ho messo e non volevo mettere, ma volevo
Vai, vai, vai.
dirlo, poi mi è
Certo.
sfuggito tra la valanga di cose. Un altro fattore importante da tenere in considerazione anche per stilare gli esercizi, ma poi parliamo in generale di programmazione, sia sì, un'anamnesi del soggetto relativo proprio alla struttura del soggetto, quindi le sue leve e quant'altro, l'esperienza del soggetto, quindi la sua capacità proprio nel saper gestire i carichi, nel saper approcciarsi all'allenamento stesso, i suoi obiettivi. Perché questa cosa è fondamentale, perché soprattutto nel bodybuilding, purtroppo, molte persone pensano più ai propri obiettivi che a quelli della persona. Ed è qui che poi si vedono programmazioni che sono dei massacri e rendono comunque la persona in questione un fantasma che si va a isolare da tutti i suoi cari, tutti i suoi affetti per la programmazione, quando in realtà il suo obiettivo era semplicemente quello di star bene o che vengono obbligati a fare gare. Quindi anche quello dell'appunto obiettivo della persona è fondamentale, praticità, come vanno detto. Altra cosa importante è la questione divertimento, che è importante perché la persona che comunque si allena, se è un agonista, io sono dell'idea che deve fare quello che va fatto. Poi, se si diverte, meglio ancora. Però la persona media, se fa gli allenamenti controvoglia, le programmazioni con l'ansia di doversi allenare, non otterrà cioè, potenzialmente anche i risultati che noi speriamo, comunque lo farà controvoglia, ci sarà tutta quella componente di stress di cui parlavo prima che verrà ulteriormente enfatizzata. E poi ci tengo anche appunto a dire che si va a valutare il percorso con una persona non solo dal programma stesso, perché attenzione, quando voi vedete dei programmi vincenti di molti coach, allora in primis, quando una persona ha tanti cavalli di razza, ce n'è sempre qualcuno che spicca, ok? E questa cosa è assodata. Quindi tra il gregge qualcuno si salva sempre, se sono tanti. O la persona si sceglie proprio quei cavalli, però non è detto che. Se questa persona propone questo metodo, questa cosa che funziona su tutti quanti, su di voi funzioni, perché come dicevo, magari funziona su quelle persone. Quando si inizia un percorso con qualcuno, a meno che non vengano fatte castronerie fin da subito, è molto probabile che ci siano dei nuovi adattamenti, quindi vediate comunque dei cambi di qualcosa, ok? Però poi, secondo me, il vero discorso va analizzato un po' più a lungo termine, motivo per cui a me non piacciono le collaborazioni troppo brevi, perché poi è molto probabile che comunque un primo adattamento lo vediate, perché c'è un cambio comunque dell'equilibrio del corpo, nuovi adattamenti, vedete il cambio, però poi non durano e quindi si vedono questi continui ricicloni di clienti, questo insomma. Quindi attenzione anche da questo punto di vista. Il vostro obiettivo da allenatori, cioè parlando ad altri allenatori, è proprio quello di tenervi il più lungo possibile i clienti. Cioè, sarete poi voi a decidere se volete interrompere la collaborazione, ma il vostro obiettivo dovrebbe essere quello di avere clienti fedeli per anni, secondo me. Poi ognuno attua le proprie scelte, però questo è il mio obiettivo, perché conoscete di più la persona.
Giusto.
Fondamentalmente, avete più tempo da passare con quella persona lì in toto e
Certo.
quindi evitate anche ulteriore stress a voi stessi. Ok.
Certo. E, no, allora direi che su questi aspetti valutativi siamo molto in linea. Un'altra cosa, tu adesso hai citato il discorso dell'agonista, giustamente deve eseguire, no, come un soldato e.
Meno, cioè nel senso
No,
anche
no, ma
qua.
io lo no, ma io concordo in realtà in questo e diciamo ti propongo una visione, no? Sempre restando nel tema giustamente selezione degli esercizi, anche evoluzione di quella che può essere la rosa degli esercizi in corso d'opera, o per meglio dire, non tanto l'esercizio in sé, quanto più l'allocamento in termini percentuali di determinati esercizi piuttosto che altri. Ovvero, abbiamo a che fare con una persona ancora ben lontana da quello che è, diciamo, un possibile massimo potenziale genetico esprimibile, che sappiamo che nessuno di noi riuscirà realmente, no, mai a raggiungerlo, però diciamo che più il margine è ampio e più in realtà. Per quella che è la mia visione, ci si dovrebbe concentrare su poche cose e farle bene. E soprattutto, direi, nei primi anni di allenamento, cercare di puntare nell'ottimizzare anche tutte quelle capacità coordinative, sia di coordinazione intra che intermuscolare, che chiaramente ti danno determinati schemi motori, comunque solitamente prettamente gli esercizi multiarticolari, che non sono per forza di cose quelli del powerlifting, lo squat, lo stacco, la panca, ma anche insomma varie varianti che abbiamo nel nostro arsenale. Però ecco, concentrarsi su un numero di pattern tendenzialmente più ridotto, imparare molto bene quelli, e man mano che l'atleta diventa performante, per performanti intendiamo non solo bravo nell'eseguire quel gesto, ma anche riuscire a ottimizzare quelli che sono i parametri allenanti su quell'esercizio, quindi utilizzare delle resistenze sempre più pesanti, avere una tolleranza anche in termini di carico di lavoro globale maggiore, strada facendo, arriveremo a un punto, e questo l'avevi toccato durante la tua disamina iniziale, che il rapporto tra stimolo e fatica di quel determinato pattern tenderà a darmi comunque un rapporto più a favore della fatica rispetto allo stimolo, cosa che da prima non era. È chiaro che quando io inizio a fare uno squat e arrivo a spostare il mio peso corporeo per 8-9 ripetizioni e poi arrivo a spostare il mio peso corporeo per 1,7, per 1,8, per le medesime ripetizioni, è chiaro che oltre che ogni aumento è estremamente più difficile da ottenere, quindi lì dopo bisogna vedere, arrivati a un certo punto, soprattutto se parliamo di adattamenti di ipertrofia muscolare, meramente di ipertrofia muscolare, quanto il gioco valga ancora la candela, andare ancora più su in termini di resistenza. Ma soprattutto il magnitudo, l'impatto che comunque lo stimolo con quella resistenza mi dà è sempre più ampio in termini di fatica sistemica generata. E quindi a quel punto lì, paradossalmente, più l'atleta avanza, almeno quello che io ritengo sensato è questo. E più bisognerebbe sì mantenere quei pattern che comunque mi hanno consentito di arrivare fino a quel punto, e non è neanche secondo me ottimale magari perdere anche quegli adattamenti neuromuscolari che ho acquisito nel tempo, però gli si alloca una percentuale più bassa e si cerca di spostare il focus su tutti quegli esercizi, su tutti quegli stimoli che vanno in realtà a promuovere più fatica locale rispetto che sistemica sui muscoli bersaglio di mio interesse, con una risultante di fatica inferiore.
Sì, condivido, guarda, in toto, proprio in merito al tema, secondo me, della fatica, dovremmo fare un podcast a parte. Questo,
Certo.
se poi piace questo genere di contenuti di podcast, tra l'altro lanciamo l'interazione al tuo pubblico chiedendo appunto di farci sapere se piace questo tipo di contenuto, anche questo tipo di nozioni gratuite alla fine, perché molte di queste cose che stiamo dicendo io avrei voluto leggerle su qualche libro anni fa e invece non erano mai racchiuse tutte assieme, ma erano sempre un po' sparpagliate. Quindi, nel senso, penso che siano contenuti molto importanti da dare e da condividere. Come dico, per me è sempre un piacere, soprattutto farlo con altri colleghi che stimo. Come dicevo, il discorso della fatica, ci sarebbe da fare un podcast a parte, o scrivere direttamente un libro. Proprio perché dal discorso fatica deriva poi la scelta anche di un possibile scarico in allenamento, una periodizzazione dell'allenamento. Ora, noi non so se volevi entrare anche in merito al tema
Ma
programmazione,
sì, ma sì,
e
male non fa, male
possiamo lanciare qualcosina, però.
non fa. Diciamo qualcosina.
Esatto, però sicuramente, nel senso, anche questo è un macro tema. E la gestione della fatica, saper leggere la fatica nell'atleta è difficilissimo da allenatori, difficilissimo, perché noi stessi molto spesso non riusciamo a sentirla. Quindi bisogna valutare se si tratta sempre di anche sempre restando sul tema dell'esercizio, si tratta di un lamentarsi perché l'esercizio non è riuscito al primo colpo, o realmente un esercizio che non è fattibile in sala pesi. Hai parlato del discorso degli agonisti. Secondo me, una persona agonista deve essere in grado, e io reputo una persona avanzata, se è in grado anche di sapersi ascoltare, saper leggere alcune situazioni e sapersi allenare, ma capire proprio che cosa può funzionare o cosa meno. In quel caso è doveroso ascoltarlo. E poi sono dell'idea che anche se si collabora con una persona che si allena da tempo, se ci sono delle cose che gli abbiamo proposto che non sono fattibili, devi poterlo ascoltare e attuare delle possibili modifiche. Io non dico di cambiare tutto perché magari quella persona vuole andare effettivamente in gara e quindi di conseguenza le si propone ciò che per te è la cosa migliore, però se ci sono delle cose che non sono fattibili o da sistemare, bisogna poterlo fare anche in questo caso. Ecco. E quindi direi che questa è un po' la cosa fondamentale iniziale.
Assolutamente.
E altri aspetti poi relativi ai singoli esercizi sono sicuramente dettati sia dall'ambiente in cui si trova la persona in questione, quindi palestra, casa o quant'altro, che anche questo bisogna assolutamente considerare, anche per la longevità di un percorso, secondo me, perché mi hanno contattato magari delle persone, questo soprattutto anni fa o quando avevo iniziato, che chiedono io a casa un manubrio e facciamo, e tu dici, ok, è componibile? Non è componibile? Com'è? No, è fisso da 6 kg. Figli miei,
Uno, neanche due,
bene,
uno.
va bene. Cosa ci facciamo? Cioè, gli fai due programmazioni, tre programmazioni, poi diventa dura. A quel punto forse è meglio insegnargli l'allenamento a corpo libero e esercizi difficili a corpo libero, a mio avviso. Quindi sono tutti elementi da valutare. E poi c'è tutta la parte più relativa alla proprio biomeccanica, che anche qua sembra sempre fantascienza parlare di queste cose con le persone. Anche con altri nostri colleghi, purtroppo, ma in realtà ci sono degli elementi che sono proprio base. Cioè, ora nel 2023, veramente non si possono non sapere queste cose, ma perché c'è anche tanta gente che ne sta parlando. Io, allora, avevo fatto anni fa, ad esempio, i corsi di Purvis, se l'ho detto giusto, spero, comunque altri suoi colleghi e quant'altro, che magari non si conoscevano tanto e dicevano delle cose che io effettivamente non ho ritrovato qua in Italia da noi, o comunque dei concetti che venivano detti in modo un po' diverso. Adesso tante persone hanno riportato magari appunto dei discorsi, delle lezioni di queste altre persone e quindi anche in Italia siamo riusciti a allargare un po' la sfera di nozioni e di conoscenze in merito al tema. Però secondo me non bisogna andare eccessivamente troppo nella fisica o in cose troppo complicate, soprattutto se non siamo dei divulgatori, ok? Cioè se l'obiettivo è allenare le persone, non c'è veramente bisogno di sapere perfettamente come agisce il vettore nella posizione X, cioè no, non è necessario sapere tutte queste cose, però ci sono degli elementi che sono proprio base che bisogna sapere. Ad esempio, e dobbiamo considerare quanto può essere stabile un esercizio, ad esempio, il profilo di resistenza di quell'esercizio lì, la linea di trazione, cioè ci sono, soprattutto io direi questi tre, poi non so se vuoi aggiungere qualcosa, però sono abbastanza fondamentali, quando si va anche a, diciamo, consigliare alla persona che stiamo allenando come andare ad eseguire un esercizio e magari come posizionarsi meglio, come andare a variare alcune cose. Cioè, molto spesso mi trovo anche a spiegare delle cose base alla persona, ad esempio, quando ti posizioni al cavo, fai sì che il tuo segmento corporeo sia in linea con la resistenza, ok? Di avere che sia parallelo alla resistenza. La persona magari non sa esattamente il perché gli ho fatto fare una cosa del genere, però si ricorda questa cosa e mi va di conseguenza ad eseguire bene l'esercizio, no? Ad esempio. Quindi sono cose veramente base che però un minimo bisogna sapere. Quindi, ripeto, io direi in primis da considerare sugli esercizi profilo di resistenza, quindi proprio come cambia la tensione durante il range di movimento di un dato esercizio. E questo è importantissimo perché si ricollega a quello che abbiamo detto inizialmente, cioè un esercizio efficace, quindi affinché un esercizio possa portare un dato risultato, noi vogliamo far sì, in tutte le condizioni, quindi indipendentemente anche dal come, dal discorso efficienza, la nostra esecuzione di quell'esercizio sposi, ok, al meglio il profilo di resistenza di quell'esercizio, perché vogliamo cercare di porre sotto tensione meccanica le singole fibre del muscolo in tutto il ROM, quindi in tutto il range di movimento attivo e con angoli di lavoro differenti e specifici, precisi, affinché ci sia anche in più l'elemento di efficienza, quindi andando a considerare anche il come viene fatto, anche qua vogliamo cercare sempre di far sì che di conseguenza il profilo di resistenza dell'esercizio target, comunque sì, dell'esercizio target, diciamo, si sposi il più possibile con il profilo di forza del nostro muscolo. Quindi ci ricolleghiamo al discorso che facevo prima. Quindi relativo all'efficienza, ok? Più dell'efficacia, perché, ripeto, non sono concetti complicati da dire, anche se in termini più tecnici possono sembrare come tali, però in realtà quando noi vediamo una persona che magari si setta male in un esercizio e noi sappiamo che è settato male, magari quella persona il risultato ce l'ha lo stesso. Ha comunque un adattamento perché riesce a fare delle azioni come utilizzare il cheating in un certo modo affinché il profilo appunto di resistenza si sposi bene con l'esecuzione, quindi riesce comunque ad avere dei risultati. Però sappiamo anche che per rendere quell'esercizio più efficiente dovrebbe porsi in un modo differente, ok? Quindi dovrebbe far sì, come dicevo, che il profilo di resistenza di quell'esercizio si sposi anche il più possibile con il profilo di forza del muscolo che stiamo andando ad allenare. Poi, come dicevo, anche dobbiamo cercare di far sì che quell'esercizio sia il più stabile possibile, e molto spesso questo concetto della stabilità è una delle cose più semplici da spiegare o comunque che viene capita. Perché può essere subito fatto il paragone tra, non lo so, una military press in piedi versus un lento avanti con manubri da seduto. E le persone dicono, ok, questo è più stabile perché sono appoggiato, okay, alla panca. Poi da qua si creano tutti quei super bias ok, allora se sono appoggiato sulla panca è più semplice e quindi di conseguenza andrò a fare meno fatica ed è meno efficace. E no. È proprio qua la differenza, proprio perché hai l'elemento di stabilità, riesci ad esprimere più effort, riesci a fare un certo tipo di tutto, riesci a fare le ripetizioni tutte uguali, riesci ad avere per l'appunto una certa ripetitività nel gesto e più facilmente sovraccaricabile nel tempo. Quindi, ripeto, sono elementi importanti e proprio la stabilità è proprio intesa come la capacità, possiamo dire, del nostro corpo di andare a contrastare una forza che viene data o comunque generata da un dato schema motorio con un'altra forza che è uguale contraria, ok? E appunto che viene generata dal nostro corpo e viene favorita da un elemento stabilizzante, come l'esempio che ho fatto precedentemente. E questo, come dicevo, ci permette sì di esprimere più intensità e favorevole è un elemento positivo a scopo ipertrofico, ovviamente. Più stabili siamo, più riusciamo ad avere in realtà dei guadagni, ok? E poi l'altro appunto elemento che avevo citato poi precedentemente, quello che viene poi, cioè sarebbe fondamentalmente la linea di trazione, o chiamata anche appunto in inglese la line of pull, fondamentalmente. E anche in questo, allora, secondo me, poi non so che cosa ne pensi tu, però in questo caso forse è un pochino più difficile far capire questo concetto in generale. Non so se ti sei mai trovato a spiegare più o meno concetti di questo tipo, però
Sì.
diciamo che è esatto, e appunto è proprio la linea di trazione che fondamentalmente ci porta a muovere un'articolazione in un dato schema motorio. E perché è importante? Perché quando noi andiamo ad eseguire un esercizio, un dato schema motorio, vogliamo far sì che l'articolazione che stiamo muovendo sia il più in linea possibile con il muscolo target che vogliamo fondamentalmente andare ad allenare. E quindi da qua l'esempio che avevo fatto precedentemente dei cavi, ad esempio, no? Quindi perché sono importanti? Cioè, perché è importante sapere, perché poi secondo me, ripeto, servono veramente questi concetti base. Capire anche un'altra cosa importante che si può dire, capire anche dove si crea la massima tensione in un esercizio,
Certo, il
che poi è
momentale.
esatto, il moment arm, il torque, cioè sono tutti dei concetti che piano piano devono essere comunque sviscerati. E è importante più che altro perché sì, è intuibile da chi si allena, perché ba bas basterebbe andare a cedimento, dov'è che cedi in un punto, cioè
Esatto.
ti fa già
Sì.
capire, no? dov'è che puoi avere la massima tensione, però capire anche appunto della questione dell'angolo di 90 gradi che si può formare in un Carla, ad esempio, con i manubri, dov'è che hai la massima tensione in quell'esercizio e andare a creare anche magari degli schemi che lavorino intorno a quel tratto, o esempio delle ripetizioni parziali. Ha senso fare una ripetizione parziale in un curl in basso? Bah, oddio, presidente, forse non tanto. Ok, cioè dico proprio in basso, perché in basso io ci posso stare tutto il giorno. Quindi anche qua è importante fare delle valutazioni su questa cosa qua. Diciamo che in merito alla programmazione si apre veramente un mondo, però capire questi concetti ci rende anche molto più creativi, secondo me, nelle programmazioni. Perché io, ad esempio, mi diverto un sacco con i drop set meccanici, perché è una cosa che dà poco fastidio alla persona in termini di sbattimenti. Basta che cambia la posizione, si facilita l'esercizio, mi ha fatto un bel drop set, non ha nemmeno cambiato il carico, ha solo cambiato l'esecuzione, ad esempio, banalmente, passando da delle alzate laterali a delle tirate al petto. Questo è un drop set meccanico.
Certo.
Perché lo fai? Perché c'è tutto lo spiegone dietro, di conseguenza è quello che ho appena fatto. Quindi, in generale, come dicevo, non ci sono degli esercizi che sono fondamentali da inserire nella programmazione, come non ci sono proprio fondamentali per l'ipertrofia, secondo me, da inserire in programmazione, ma ci sono, come dicevi tu all'inizio, comunque delle varianti che si possono scegliere. L'importante è che questi esercizi abbiano tutti gli elementi che abbiamo citato precedentemente e che riescano a porre anche sotto un'adeguata tensione meccanica le fibre del muscolo target per tutto il ROM attivo di quel muscolo nell'esercizio e da angolazioni comunque differenti, specifiche e quant'altro. Che quell'esercizio sia sovraccaricabile nel tempo, come dicevo, il più stabile possibile, la questione del profilo di resistenza, della linea di tirata che appunto ci porta a muovere un'articolazione in un dato schema motorio, anche far sì che si presti bene o comunque all'utilizzo di o carichi elevati o comunque che si possa portare a cedimento in un modo più, cioè con più sicurezza possibile. Quindi, anche se non si possono utilizzare dei carichi elevati, magari sono dei carichi più bassi, però riusciamo ad andare comunque a cedimento, possibilmente anche senza dover fare 30-40 ripetizioni, perché qua cosa entra in gioco? Uno stress e un tipo di fatica che molto probabilmente è più dettata dall'apparato respiratorio e dal cuore che altro. Quindi sono elementi importanti questi da tenere a mente. E, sì, li leggi sui libri, poi però assicuro che quando si è nel campo e si prova anche in prima persona ci si rende conto di tante cose. Ecco.
Condivido, mi allaccio anche un pochino all'argomentazione che avevo trattato con il dottor Francesco Pacelli nel precedente podcast. Non so se avevi avuto modo di ascoltarlo. Comunque, ne avevamo parlato anche di allenamento minimale, sempre collegandoci al concetto di tempo efficienza. Avevamo detto quando siamo in un contesto di allenamento minimale, vuoi perché il soggetto anche solamente ricerca un mantenimento di quello che è il trofismo muscolare ottenuto, oppure perché effettivamente è time constricted e quindi deve necessariamente scegliere alcuni schemi motori piuttosto che altri. Avevamo, diciamo, fatto un po', prendendo tutti i distretti muscolari, un esempio di selezione degli esercizi quando abbiamo un contesto di allenamento minimale. E appunto questi esercizi che abbiamo selezionato inglobavano, diciamo, al loro interno un po' tutte queste caratteristiche, cioè avevano comunque una curva della resistenza più ottimale rispetto ad altre varianti e avevano chiaramente magari un momento torcente che si manifestava lungo il range di competenza di quel determinato esercizio senza sfociare magari su altri muscoli sinergisti. E avevano proprio anche questo concetto chiave che, come giustamente hai detto tu, la possibilità di avere una progressività in corso d'opera. Cioè, questo Quando magari siamo effettivamente di fronte al magari non potere passare 2 ore e mezza in sala pesi e quindi poter veramente avere tanto margine di manovra, cioè selezionare pochi esercizi che però riescono ad inglobare queste caratteristiche, soprattutto anche il concetto della progressività, perché sappiamo che molti altri esercizi hanno vita breve, cioè hanno vita breve, poi chiaramente. Soprattutto sugli esercizi monoarticolari, noi abbiamo modo di giustamente inserire tante tipologie di progressioni che magari non mirano meramente sulla resistenza esterna, ma che vadano comunque a sviluppare l'esercizio, ad evolverli in corso d'opera, però è chiaro che il margine di progressività su questi esercizi non è esattamente il medesimo rispetto ad altri esercizi composti in cui effettivamente il margine di manovra è molto più ampio. Quindi tutte queste cose qua vanno necessariamente tenute in considerazione e va anche tenuto in considerazione il fatto che più l'atleta avanza nel corso della sua carriera e più anche l'attivazione volontaria migliora. Cioè noi per attivazione volontaria intendiamo proprio la capacità di riuscire a ottimizzare il reclutamento delle unità motorie. Fin tanto che noi non raggiungiamo un certo sta stadio di avanzamento, questa capacità ancora è estremamente acerba. E quindi è chiaro che anche se noi magari svolgiamo esercizi che hanno determinate caratteristiche, ma siamo ancora poco avanzati in termini, no, di attività volontaria, comunque non riusciremo a ottimizzare al meglio lo stimolo indotto da quel determinato esercizio. Chiaro che questo è un processo che avviene per forza di cose in corso d'opera, no? E quindi
Sì.
motivo per cui questo tipo di disciplina è una disciplina che per veramente manifestare i migliori risultati richiede tanti anni, tanto tempo. Non si può pensare di bypassare le tappe, cioè non si può. E oltre a quello magari che hai detto tu, quello che mi sentirei magari di aggiungerlo di aggiungere come ulteriore tassello è magari il concetto di passive mechanic tension, cioè ci sono alcuni esercizi comunque che vanno a generare più tensione meccanica passiva rispetto ad altri. Per tensione meccanica passiva intendiamo comunque uno stretch under tension durante la fase di allungamento, che poi chiaramente è tutto molto correlato alla lunghezza dei sarcomeri, che in alcuni muscoli tendono ad allungarsi di più o meno. E quindi anche questa componente è interessante perché se noi andiamo comunque tra tutti gli esercizi possibili a selezionare quelli che hanno anche questa caratteristica, quindi una buona tensione meccanica passiva, stiamo ulteriormente ottimizzando quello che è il nostro stimolo a livello di ipertrofia muscolare. E quindi questa poteva essere un'ulteriore cosa, oltre quelle che hai detto tu, da poter menzionare. E poi niente, il resto lo fa al progressive overload.
Sì, e in generale, secondo me, proprio come hai detto tu all'inizio, proprio la capacità della persona di sì, mettersi in discussione, ma instaurare un'intimità unica con il proprio corpo. Perché si dice tanto che il bodybuilding è. Ma il bodybuilding, ma poi io direi anche fitness proprio, è una crescita non solo esteriore ma anche interiore, c'è un miglioramento esteriore ma anche interiore, perché noi andiamo a creare un'intimità unica col nostro corpo che le altre persone non hanno, non fanno questa disciplina. Se io dico a mia madre di contrarre volontariamente il gluteo, di dirmi che cosa sente, di darmi delle sensa di dirmi alcune sensazioni profonde, lei non me le sa dire perché non lo conosce. Noi abbiamo questo privilegio estremo di poterci conoscere sempre di più, di poterci mettere sempre di più in discussione, di andare a attuare anche delle piccole tip, dei piccoli cambi che apprezzeremo, secondo me, sempre di più col passare degli anni, come può essere una cosa di cui ho parlato recentemente, ad esempio il pretensionamento, la precontrazione del muscolo prima di fare un esercizio, ad esempio per far capire, prima di fare un sempre carico di bicipiti, io inizio a creare tensione tra il palmo della mano e mettiamo che è al cavo basso e la maniglia e a contrarre volontariamente il bicipite e poi inizio la concentrica e accompagno la fase eccentrica. E è una cosa che un principiante non ti fa, cioè difficilmente ti fa, ed è sempre un modo per conoscersi sempre di più. Poi, appunto, questa cosa che dicevi prima, appunto, dell'intenzione, no? Intente, però inteso più che altro come intenzione di reclutare le unità motorie, che poi ovviamente non è che mentalmente si dice reclutatevi unità motorie, non lo possiamo sapere ovviamente, però aumenta tramite alcuni elementi, come ad esempio anche gli elementi stabilizzatori, ma poi il nostro corpo. Corpo, banalmente la pianta del piede, aumenta tanto proprio questa capacità di reclutare un certo distretto. Se una persona mi chiede, non so, contrae il gluteo, io te lo so fare adesso che sono seduta, ok? Perché so come farlo e appunto di questo concetto ho parlato recentemente con una mia amica che proprio ieri mi ha mandato questo audio con dubbi da nerd e ne abbiamo discusso per l'appunto un po', che poi in realtà l'intent viene visto in maniera diversa se si parla ad esempio di strength and conditioning, quindi di una cosa più relativa alla forza, diciamo. E perché in quel caso entra più in gioco la questione della velocità. Noi adesso ci stiamo più che altro concentrando, quindi lì entra più in gioco il discorso peak force, cioè forza, velocità del muovere un carico il più velocemente anche possibile. Quindi è un po' diverso questo concetto. Noi ci riferiamo proprio a la capacità di reclutare un certo distretto. Poi, in merito a come allenarsi, penso che non basti un podcast fondamentalmente, perché poi sì, anche noi vogliamo muovere un carico il più velocemente possibile, che se questo carico è realmente allenante, tra molte virgolette, sempre cercando di controllarlo affinché appunto ci sia una sufficiente formazione di ponti, eccetera, eccetera. Però nel senso, è proprio una possibilità che ci dà l'allenamento, quella di conoscerci ulteriormente. E quindi anche quando andremo a dare, sempre per ricollegarci agli esercizi, degli esercizi a una persona, dobbiamo tenere a mente questa cosa qua. Perché dare a magari una persona avanzata uno squat e non specificare che quello squat vogliamo che lo faccia in termini di pura prestazione, quella persona. Vedrete che se ha fatto bodybuilding tenderà a dirvi, ma sento il gluteo e sento il quadricipite. Invece tu gli volevi dire, no, tu devi fare squat, punto. Sono due mondi diversi proprio, sono due cose totalmente diverse, perché ci sono, come hai detto prima, degli esercizi che vanno a reclutare più masse muscolari, che sono completi, però vanno ben contestualizzati. Ecco, quindi ci tengo a concludere con questa cosa qua. Anche specificare sempre alla persona qual è anche la nostra intenzione, secondo me, nel dare un certo esercizio, il che non significa dire guarda che il picco di tensione ce l'hai qua. No, significa solamente dire questo, io non voglio che mi poni un focus da qualche parte su questo esercizio, fai l'esercizio, punto. Qua voglio che ti concentri su questo. Per farlo, non so. L'affondo, vuoi porre più enfasi sul gluteo, ok? Sposta un po' il busto in avanti, la tibia tienila più perpendicolare al terreno, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti elementi da tenere anche questi in considerazione, secondo me.
Assolutamente. Direi che un altro concetto che è opportuno sottolineare è il fatto che una volta analizzati tutti questi discorsi, no, che abbiamo trattato all'interno di questo podcast e una volta stilata quella che è un'ideale selezione degli esercizi per la persona. A parte il fatto, diciamo, del piacere dell'aderenza che questa persona ha comunque in corso d'opera, in itinere, e a parte il fatto del livello di avanzamento che comunque in corso d'opera può parzialmente sparigliare le carte, Cioè, se è vero che noi selezioniamo gli esercizi in base chiaramente alla soggettività dell'individuo, una volta trovati, quelli sono. Cioè, nel senso, un altro,
No,
giusto,
verissimo.
cioè, il punto è che questo volere variare le cose in maniera assolutamente decontestualizzata, che cosa porta? Porta dei risvolti altamente negativi, perché se noi vogliamo diventare quanto più performanti e creare quanto più progressive overload su un determinato schema motorio, e noi in maniera più o meno frequente lo andiamo a cambiare strada facendo, chiaramente va proprio a cozzare con quello che è il nostro intento, che è giusto che ci
Tipo,
debba essere.
una cosa, questo è una marchettata. Perché? Perché se io ti cambio sempre lo stimolo, io ti do sempre un qualcosa di nuovo, ti rendo
Ma
felice, ti do
sappiamo.
potenzialmente un risultato che è un po' un palliativo. Sì, ti sai allenare poi? No. E quindi questo è il discorso che faccio sempre, ne ho parlato anche oggi per l'appunto. Ragazzi, cioè, bisogna investire del tempo, bisogna avere pazienza, bisogna sbattere la faccia contro magari verità scomode, tipo voi che vi allenate da 4 anni, andate da un allenatore che vi dice tu non ti sai muovere sotto carico, è brutto, fa male, però un motivo ci sarà se magari siete passati da il cambiare la scheda ogni 4 settimane, passando da 1000 varianti di 1000 robe. Quindi, nel senso. Come dicevo dall'inizio, le cose semplici funzionano sempre, ok? Per fare delle buone programmazioni non serve cambiare necessariamente gli esercizi, si possono periodizzare in mille modi, veramente. Cioè, e soprattutto utilizzate le varianti, voglio dire, cioè, quando anche qua si sa come è fatto il corpo umano, si sa come utilizzare gli strumenti a disposizione e quant'altro, sfruttateli, cioè, nel senso, quindi assolutamente ci tenevo appunto a dire questa cosa qua, come ha detto Nicolò, dovete prendervi del tempo, lavorare sugli esercizi, trovare gli esercizi che meglio matchano con le vostre necessità anche del momento, poi da lì continuare a progredire, progredire finché riuscite, perché poi non ci riuscirete per sempre. Quindi da lì si andranno ad attuare possibili modifiche, possibili cambi. Ecco.
Chiaro. Sì, e poi come ho anche già detto all'interno di altri podcast, e questo è uno stadio che pochi raggiungono, veramente pochi raggiungono, però veramente quando avete investito tanto e il margine di progresso è strettissimo, lì bisogna levarsi un po' da tutte quelle, diciamo, dinamiche in termini di pensiero fissativo, dove io devo continuare a vedere un certo tipo di riscontro con una certa frequenza perché non ci sarà più, e a quel punto lì, arrivati a quel punto lì, voi dovrete essere innamorati del fatto di allenarvi, di essere comunque consapevoli che l'allenamento vi ha portato fino a quel punto lì e di non stare neanche più a vedere
Certo.
quel range percentuale di possibile aumento che può essere sulla bilancia o sul bilanciere, perché è una roba talmente tanto piccola che forse si manifesta proprio in, non so, in un anno e mezzo. Quindi a quel punto lì uno continua a fare le cose come sa di dover fare e quello che viene, viene. Poi arriviamo a un certo punto dove ad atleti drug free, ma ripeto, ci arrivano pochi a quello stadio, quindi parlo veramente di una fetta di popolazione che è molto, 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 molto piccola rispetto agli utenti che comunque galleggiano, no, nell'oceano del fitness e della palestra. Però è anche giusto sottolineare questa verità, che poi è anche un po' il concetto del diminishing return, no? Del ritorno in diminuzione, che non ci possiamo fare niente, è così.
Sì, è quello che volevo dire, cioè di cui abbiamo parlato in realtà anche all'inizio. E non so se vuoi concludere sempre parlando appunto un po' di idealmente, secondo me, come potrebbe essere impostata una programmazione,
Sì.
giusto per dare una conclusione degna, se no
Certo.
questo, ho paura che il tuo podcast venga infinito. Io sono un po' Tina Parlantina, come hai notato, quindi com'è fare le
No, ma
grandi chiacchiere.
noi non ci diamo limiti, anche perché insomma, chi frequenta questo canale sa che questo è l'andazzo, quindi se piace bene, se no ci sono.
Allora io non dico niente, significa che mi rinvierai un nuovo link al massimo. E dicevo, per l'appunto, come detto, col fatto che non bisognerebbe cambiare sempre necessariamente esercizi e non, lo stesso vale per la programmazione. Programmazioni che cambiano ogni 4 settimane, a meno che non ci sia l'intento di cambiare uno stimolo, cosa che io ogni tanto faccio. A livello proprio di gestione della split, perché magari voglio creare tanta infiammazione su un distretto, allora poi cambio dei parametri e delle cose. Cioè, 8 settimane, secondo me, va più che bene, 8, 10 o anche di più, a volte le tengo anche di più, perché comunque tendenzialmente io tendo a far arrivare la persona alla necessità di scaricare, quindi all'overreaching, e assicuro che arriva spesso. Se non arriva è perché c'è qualcosa che non ha funzionato, e molto spesso è proprio la capacità della persona di non sapersi ancora allenare bene, e a quel punto allora avrebbe senso da parte mia cambiare la programmazione dopo poco? No. E quindi se la tiene ancora un pochino, gli faccio dei cambi eventuali, però come hai detto tu ci ricolleghiamo sempre alla questione di poter progredire sugli stessi esercizi. E poi mi permette anche di capire su che esercizi si trova meglio rispetto ad altri, fondamentalmente. Quindi anche da lì io so per la volta successiva che cosa andare a cambiare, fondamentalmente, perché ho già dei feedback da quella persona. Se quella persona ha bisogno di una settimana solo per conoscere la programmazione, la seconda settimana inizia a capire più o meno i carichi, magari li sbaglia, la terza inizia a fare qualcosa, la quarta inizia. Io già gliela cambio e che cosa si porta a casa. Infatti, un consiglio che do sempre è: la prima settimana di programmazione prendetevela per studiare il programma, provate gli esercizi, cercate i carichi e quant'altro, così poi partite effettivamente da settimana 1 che avete un'idea di cosa fare, risparmiate un sacco di tempo, partite già più sicuri, già con il feeling degli esercizi, eccetera, eccetera. Quindi questo è abbastanza il mio modo di lavorare. Non do mai. Cioè, io per come lavoro non do i PDF fatti, ma tendo a lavorare con Excel, comunque con foglie, aggiungendo ogni settimana.
Presente.
Esatto, cioè, siamo tra i pochi che fanno questa cosa qua, aggiungendo ogni settimana appunto la programmazione, che ovviamente può essere uguale alla settimana precedente, però mi permette di attuare delle modifiche, dei cambi se necessario. E così non devo rifare tutto il PDF e non dico alla persona di certo attaccati se c'è un problema, ma si vanno ad attuare dei cambi. Quindi questo è un po' il mio modus operandi e mi permette anche di scegliere quando farla scaricare, quando cambiare programma molto più facilmente.
Assolutamente. Questo teoricamente deve essere il modus operandi. Praticamente nel nostro ambiente è un'utopia, quindi
Come anche la raccolta feedback dell'utente.
vabbè, certo.
Cioè, feedback che non sono una volta ogni 3 mesi, ma
Ma questo
possibilmente
infatti,
se.
Greta, ti fa capire quanto noi da singoli coach trainer non possiamo, per consentire un tipo di servizio di questo genere, prenderci a carico centinaia di clienti. Cioè, io sento gente che ha 300 clienti
No,
online, ma
guarda,
che io.
io ne parlo sempre, ma già quando sento qualcuno che ne ha 50, così io dico, ragazzi, bravi, cioè, bravi, veramente. E vi assicuro che a fare un lavoro così come l'ho descritto, le persone che hanno già 50, 60 persone sclerano, cioè sono incollate al PC tutto il giorno. Quindi questo mi fa capire tante cose,
No, non è
esatto,
così.
mi fa capire tante cose, ok? Perché la qualità si paga e la qualità porta via tempo. Motivo per cui più siete organizzati anche nella raccolta dati, nell'avere una timeline della persona, che io è una cosa che faccio sempre prima di mandare una programmazione, ma per me stessa. Poi la persona sì, si legge la Bibbia in questa timeline, però a me serve perché poi la volta successiva so che cosa è andata a fare la volta precedente e mi facilita un sacco la vita. Quindi bisogna essere organizzati, però, ripeto, la qualità del servizio si vede, si paga, appunto. Quindi accettate questa cosa e concludo così, insomma.
Assolutamente. Bene, io direi di concludere questo interessantissimo podcast con un quesito estremamente, diciamo, frequente, no? Nel nostro ambiente, che si allaccia, secondo me, in maniera calzante anche a quello che hai poc'anzi esternato, ovvero io vado comunque a controllare su base settimanale l'andamento dei parametri del cliente. Supervisiono e valuto il da farsi. E quindi da qui io mi allaccio a una domanda barra considerazione legata al fatto di: ma è veramente necessario progredire su base settimanale sui parametri allenanti? Perché ormai sembra che no, la schedule deve essere quella di battere in maniera sistematica il workout della settimana prima. E quindi io tutte le volte che mi ripresento in sala pesi e devo ripetere il workout della settimana prima, devo comunque far qualcosa di più o far qualcosa di meglio. Cioè, intercorre questa esigenza, no? Chasing the logbook, chiamiamola come vogliamo, no? E quindi io volevo sapere, poi ti dico la mia, ovviamente, però, dato che sei tu l'ospite, ti lascio la
Allora,
palla e voglio sapere un po' le tue considerazioni in merito.
mi viene già da ridere perché chi guarderà il video vedrà le nostre risate sotto i baffi. Perché allora, diciamo che io sono molto spugna come persona, quindi sono una grande osservatrice e cerco di trarre più informazioni possibili da osservatrice e ascoltatrice anche perché riesco a trarre informazioni sia negative che positive da tanti contesti e tanti ambienti che aleggiano attorno a me e come una spugna proprio prendo le informazioni per creare un mio bagaglio culturale il più ampio possibile e diciamo che ovviamente mi sono interfacciata anch'io. Come dici tu, a questo mondo del chasing the log, il cercare di battersi ogni settimana, che è un po' sfuggito di mano, possiamo dire, nell'ultimo anno. Quest'anno, cioè in questi ultimi mesi, secondo me, già è cambiata molto la situazione, almeno soprattutto in Italia. Ha senso progredire su base settimanale? Certo che no. Nel senso, spieghiamoci meglio, cosa significa? Che il progressive overload, il sovraccarico progressivo, non è dettato necessariamente dal battersi ogni settimana con le ripetizioni, col carico, eccetera, eccetera, ma è dettato da tanti altri fattori, come possono essere la miglior gestione di un carico, come dicevamo prima, la miglior propriocezione con un determinato distretto. Come abbiamo detto, anche la migliore intimità in allenamento, eccetera, eccetera, eccetera. La capacità di gestire meglio le ripetizioni in una sessione. Io vi sfido a provare a migliorare nelle settimane la ripetitività delle ripetizioni, per l'appunto, in un esercizio. Perché vi assicuro che io di persone che sono estremamente ripetitive e fanno le ripetizioni con la stessa velocità, con lo stesso tempo, in modo perfetto, prima di aumentare il carico, non ne vedo.
Certo.
Ora, non bisogna essere maniacali su questa cosa, perché poi passa un concetto sbagliato, però da qua a aumentare perché si ha. Perché poi mi viene da essere volgare, ma devo trattenermi. E si è riusciti a strappare, diciamo così, una ripetizione in più con una tecnica totalmente discutibile. Quindi a quel punto si aumenta il carico, magari non è la scelta ottimale, anche perché stallate poi, cioè così sì che si stalla facilmente, precocemente. Le persone che possono realmente lavorare. Solo con il progressive overload da chasing the log, quindi dal battere il logbook, sono pochissime. Voi vedete questi, cioè c'è stato questo fenomeno dei ragazzini inglesi che tutti imitavano perché, oh mio Dio, sono degli idoli, perché mettevano questa intensità in allenamento incredibile e quindi di conseguenza tutti sono andati a imitare il loro modus operandi che era puramente un non avere idea di come si programma. Perché nella maggior parte è così, cioè te lo dicono anche proprio le persone che
Certo.
vivono ad in Inghilterra, non avere idea di come si programma, però cercare di battersi ogni volta. Ha delle cose estremamente positive, questo, perché in un ragazzino comunque ti dà tanta motivazione e ti fa capire che tu l'intensità ce la devi mettere in allenamento, cioè da lì non se ne esce. Però non è solo quello, perché se Tizio X riesce a progredire con i carichi ogni settimana, tu magari non ci riesci. Non ti devi sforzare per farlo. Hanno anche tendenzialmente una buona tecnica, tranne, vabbè, alcune cose. E poi i volumi di lavoro che tollerano quelle persone, anche lì si apre un macro tema. Tu che pesi 50 kg bagnato e fai 40 kg di stacco. Non, magari non te lo puoi permettere un volume così basso di lavoro, anche se ogni settimana provi a strappare qualcosa in più. Quindi bisogna contestualizzare. Non è l'unico aspetto quello di battere il logbook ogni settimana, perché abbiamo detto che ci sono tanti altri parametri da valutare. Sicuramente è una cosa che si può fare e che secondo me, indipendentemente dalla tipologia di programmazione, quindi indipendentemente se non lo so, vuoi concentrarti in un programma sull'aumentare un po', fare una specializzazione su un determinato distretto e quindi magari crei un po' più di volume su quel distretto, indipendentemente da come ti sei impostato la programmazione, per me vale sempre la regola del riuscire a fare qualcosa di più, ma è la base, ma è riuscire a fare qualcosa di più, che non è necessariamente dettata dal fare una ripetizione in più se mi vai a rovinare la tecnica o aumentare necessariamente il carico, anche perché tu il carico lo aumenti per la necessità di doverlo aumentare, perché un dato carico che tu stai sollevando non è più allenante, non riesci più ad esprimere intensità con quel carico, ad esempio in un range di ripetizioni che ti sei prefissato, in generale per renderlo allenante ti toccherebbe fare 20-30 ripetizioni e rientrare in uno stimolo metabolico per restare sul meccanico. Che cosa vai a fare? Vai a aumentare il carico, ma non è che aumenti il carico perché così va fatto, perché la settimana dopo la 2, cioè la 3, devi aumentare il carico. E no, non funziona così. E questa è una cosa che purtroppo sfugge a molte programmazioni, perché leggo 4x12, settimana 1, settimana 2, non lo so. 4x15 o 5x10. Ma chi te l'ha detto che quella persona può farlo? Cioè, se riesce realmente così tanto a seguire quello schema, vuol dire che all'inizio era totalmente deallenato, cioè utilizzava dei carichi che non erano allenanti, perché sapeva che avrebbe dovuto fare quello schema lì e quindi diceva: cavolo, io non posso arrivare a cedimento sin da subito o comunque trovare un carico allenante perché so che poi mi tocca aumentare, fare. Non, no, cioè tu ti devi allenare quando è la necessità di cambiare il carico, cambi il carico. Quando senti che fai una ripetizione in più, facilmente la fai, ma non è che denaturi il gesto perché devi fare una ripetizione in più. Quindi questo è un altro concetto fondamentale. Tu aumenti i carichi per la necessità di doverli aumentare per mantenere un certo grado di intensità in allenamento e con quell'esercizio, non perché c'è scritto su pietra che in settimana, da settimana X a settimana Y si debba aumentare il carico e cambiare il carico o cambiare qualcosa. Quindi forzare gli adattamenti eccessivamente fa sì che uno, la persona vada incontro a stalli precoci, due, che molto spesso si dealleni, tre, potenzialmente va anche incontro a un rischio infortuni. Quindi direi, e infatti cos'è successo con questo fenomeno, che poi io osservo sempre tutto, con questo fenomeno, questo trend del chasing the log inglese, che guarda caso adesso hanno smesso praticamente tutti di seguire come ombre, quello che facevano queste persone, perché o sono uguali a prima, o sono andate incontro ad infortuni, O comunque si sono resi conto che poi non c'era più così tanto margine di manovra. E allora bisognerà contare altri parametri e altre cose, no? Magari tu che non ti sai allenare, non ti puoi permettere un top 7 e un back off di alzate laterali, no? C'è qualcosa in più che si potrebbe valutare, magari così en passant, dico. Poi, nel senso, questa è la mia opinione personale, però ripeto, giustamente bisogna anche sbatterci un po' la testa. E ripeto, io, cioè, sono andata in Inghilterra, sono andata lì, ho visto con i miei occhi come funzionavano le cose, ho visto i. Ciao, no, questo sono volgare anche qua. Ho visto comunque, diciamo, fasi di massa spintissime, forzando una crescita muscolare che era prevalentemente grasso più che massa magra, e poi da togliere in fase di deficit calorico. Auguri, cari miei, e poi, cioè, nel senso. Bisogna sempre fare le cose con testa, quindi non, anche qua, solito discorso, non esiste un metodo, non esiste un forzare le cose perché va fatto così, non va fatto così, non esiste un metodo, cioè mettetevelo in testa, se siete dei bravi allenatori dovete saper leggere le situazioni, adattarle in base al contesto e in base alla persona che avete davanti, punto. Cioè una persona, io mi trovo veramente a fare delle programmazioni che sono totalmente diverse l'una dall'altra. Poi è ovvio che io ho un mio modus operandi, come ti ho detto, cioè faccio variazioni nelle settimane, creo la timeline, cioè ho un mio gusto personale nell'impostazione dei workout, magari, ma ciò non significa che se la persona ha un obiettivo che è relativo prettamente alla prestazione e l'altra vuole solamente avere un gluteo alto, le do lo stesso programma, ma assolutamente no. Io devo sapere, devo essere in grado di saper leggere queste situazioni e adattare il tutto. Questo è quanto. Spero di averti risposto in maniera esaustiva.
Ampiamente, ma io cercavo qualcosa su cui non concordavo, ma purtroppo non l'ho trovato da fare un po' così di botta e risposta. No, allora, secondo me i messaggi chiave, probabilmente i due messaggi chiave di questo concetto sono: uno, come giustamente hai detto tu, il fatto di ricercare un qualcosa di progressivo su base settimanale, che è una tempistica che qualcuno ha dato, non si sa bene perché, su base settimanale, deve essere più una roba mentalizzante per il soggetto che deve vedere un qualcosa comunque che deve mantenersi sfidante. Ed è proprio
Bravissimo.
quello il punto. Come hai detto tu, cioè quando questa cosa diventa sempre meno sfidante, allora è lì il momento che bisogna progredirci. Ma non necessariamente ogni settimana, anche perché se poi anche andiamo a analizzare le risposte meramente, no, endocrine, noi sappiamo che l'allenamento funge comunque da iniettore per uno spike importante a livello di sintesi proteica locale, muscolare, no? Oltre che la supercompensazione poi delle riserve energetiche utilizzate, eccetera, eccetera. Però se ci concentriamo su questo fenomeno delle sintesi proteiche muscolari, che è un po' l'attore primario, no? E che noi andiamo a ricercare attraverso l'allenamento sfidante, progressivo, cioè è un fenomeno che fin tanto che intercorre entro una certa entità, per noi quello stimolo risulta comunque produttivo al fine di generare nuovi adattamenti ipertrofici. E quando il magnitudo della risposta allenante tende a decrescere, allora lì dobbiamo cercare di aggirare la cosa in qualche modo, no? Poi anche lì con una certa gradualità, perché insomma, anche lì progrediamo, che progrediamo su tutto, progrediamo su qualcosa, no, di ben selezionato. Però il fatto di pensare che noi ogni settimana dobbiamo veramente porci questa sfida, questo obiettivo, questo dovere, perché poi alla fine diventa quasi un qualcosa di ansiogeno, questo chiaramente lascia un po' il tempo che trova. E poi tornando anche al discorso che avevamo menzionato inizialmente della gestione della fatica. Cioè, è chiaro che sia in corso di mesociclo accumulo fatica, arrivo verso la fine del mesociclo che non sono più performante rispetto all'inizio, sarò meno. Quindi è un controsenso.
No,
E
no,
quindi,
esatto, poi.
insomma, il punto secondo me chiave da dover passare è che l'atleta deve comunque avere un progresso sul lungo periodo. Sul lungo periodo cosa succede? Succede che se noi gestiamo bene tutte le cose che abbiamo sviscerato all'interno di questo episodio, arriveremo al punto di essere capaci di proprio sentire la possibilità di mettere quel qualcosa in più, che può essere quella rep in più, ma senza sporcare, come giustamente hai detto tu, la tecnica, oppure accorciare il range di movimento, mettere quel chilo in più sul manubrio, ma deve essere una roba che noi veramente sentiamo di avere saturato la precedente prestazione, allora a quel punto abbiamo margine di manovra. Poi è chiaro che più avanziamo e più questa cosa qua si manifesta in tempistiche lunghe.
Ecco anche solo occhio a non però esasperare anche questo mantenimento del carico fino a che non si sente la fibra di destra in alto contrarsi al punto che abbiamo il do. Cioè, ragazzi, allora tenete il carico finché è sfidante, ma poi non è che dovete coccolarvelo e continuare a dargli il latte finché quel carico diventa vostro, cioè va bene, ma non esasperate nemmeno l'altro tema, perché poi mi trovo molto spesso così con alcune ragazze che sono proprio lì, cioè
Sì,
veramente
no,
in
no.
modo maniacale, ragazza, dai, su, cioè adesso cambia, aumenta, e tuo ce l'hai, aumenta. Molto spesso per incentivare anche un po' la cosa tendo magari a fare dei piccoli cambi di rep range, cioè ma brevi, ma è giusto quel kick in più che magari fa toccare un nuovo carico e quindi di conseguenza dice alla persona: ah, ok, allora riesco effettivamente a sollevare questo carico qua, magari fa meno ripetizioni di quelli che io avevo pensato, va benissimo, gli dico: inizia a sentirlo tuo, inizia a manipolarlo. Poi piano piano vedrai che diventerà sempre più tuo quel carico, però dà sempre un po' quell'elemento sfida alla persona che è importante soprattutto in quei soggetti che a livello caratteriale, anche qua non iniziamo a parlare di questa cosa, se no non finiamo più, a livello caratteriale non hanno, diciamo, quella cazzimma
Sì.
interna che gli porta a entrare in sala pesi con una certa mentalità, ma sono persone molto più pacate, molto più tranquille e tendenzialmente sono anche quelle che curano di più la tecnica, che eccetera, eccetera. Ma anche qua c'è un macro tema, ecco, di cui parlare ulteriormente.
Però direi che per oggi può bastare,
Direi di sì,
giusto? Direi di
no,
sì.
assolutamente.
Va bene, ottimo. Allora, Greta, io ti ringrazio per l'intervento odierno. Spero vivamente che, insomma, tutti i concetti siano stati passati con chiarezza. Io sinceramente ho apprezzato molto la nostra discussione e quindi mi auguro che anche i nostri ascoltatori potranno lasciarci dei feedback generosi. Come da tradizione, ci tengo a rendere noti un po', insomma, i tuoi contatti, le tue piattaforme, se hai nuovi progetti, magari condividiceli, eh? E quindi dici un po' dove appunto anche per chi volesse contattarti per una collaborazione, qualcosa di questo genere, può reperirti e lascio tutto in descrizione come sempre.
Allora, ti ringrazio innanzitutto. Io ti posso dire che attualmente mi trovo sempre a Milano, zona comunque proprio Milano città, abbastanza centrale, quindi non sono in zone limitrofe, raggiungibile con metro e quant'altro. Tra molto poco inizierò a lavorare in una Fitactiv che si trova in via Ripamonti, che è appunto sempre una zona abbastanza centrale di Milano, non centralissima, però vicino tra Porta Genova e Porta Romana, diciamo, per dare delle indicazioni. Se volete venirmi a trovare, mi trovate lì tutto il giorno spero ben di no, però ecco, insomma, mi trovate lì come live. Online mi potete scrivere per mail a greta.francesconi@outlook.com. E poi magari lascerai direttamente la mail.
Certo.
Adesso a breve dovrei anche lanciare il sito, che non sarà esattamente come vorrei ancora, però ci lavoreremo sicuramente. Comunque mi darà modo di presentare più semplicemente anche la mail, il modulo di anamnesi e quant'altro. Quindi per info lavorative io chiedo sempre per email di non scrivermi direct su Instagram perché sono sempre un po' volanti, però per qualsiasi altra cosa mi trovate anche su Instagram come Greta Francesconi. Adesso in realtà non mi ricordo esattamente come si chiama il mio nickname in altro, mi sembra sia tipo Greta trattino basso Francesconi trattino basso P-Trainer, una cosa del genere. Lo ricercherà Nicolò da bravo,
Assolutamente,
esatto,
assolutamente.
da bravo capo e lo scriverà. E questo è quanto, quindi mi trovate live su Milano e online sicuramente, quindi potete contattarmi in queste due cose. E avremo modo, spero, con Nicolò di organizzare poi qualcosa a questo punto, prima o poi.
Assolutamente.
Dai,
Doveroso, doveroso.
doveroso. A Milano
Ottimo. Allora, per i superstiti che ci hanno ascoltato fino a questo minutaggio, noi vi auguriamo anche, visto il periodo, no, delle buone feste, una buona conclusione di questo 2023, che è stato un anno, almeno per me, abbastanza saliente, penso anche per Greta, da quello che mi ha detto.
ho detto una cosa col labiale che per fortuna non si è sentito, ma
Ok.
chi guarda il video l'ha capito. Un anno bizzarro,
Ok.
chiamiamolo così.
Anno
Un anno
bizzarro.
bizzarro.
Bene. Vi ricordo, ultima cosa, che se state ascoltando il podcast via YouTube, lo trovate anche sulle principali piattaforme di podcasting, quali Spotify e Apple Podcast. Grazie mille, come sempre, dell'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo episodio, a questo punto nel 2024. Grazie a tutti e buon proseguimento.
Grazie a te Nicolò e arrivederci.